Buongiorno, in questo capitolo stiamo esaminando chi è l'anziano e in questo terzo audio vedremo l'aspetto antropologico relazionale, cioè tratteremo dell'incontro con l'anziano evidenziando delle nozioni utili ai familiari, agli operatori sanitari e ai volontari. La finalità di un incontro con l'anziano è di sostenerlo nel rinnovamento della sua identità, fornendogli le condizioni affinché possa vivere pienamente e positivamente il presente. Di conseguenza è indispensabile accostarlo considerandolo nella sua globalità, ritenendolo un valore da onorare e da servire, stimandolo un dispensatore di sapienza e quindi un maestro nella famiglia e nella società. Alcune indicazioni concrete. La prima, dobbiamo comprendere la diversità e rispettarla, cioè dobbiamo capire i suoi atteggiamenti. La prima forma di rispetto richiede quindi di oltrepassare i pregiudizi, i luoghi comuni che identificano il vocabolo vecchio prevalentemente in senso negativo, come sinonimo di paranoico, retrogrado, arteriosclerotico, schiavo di abitudini passate, incapace di cambiamento. Si rispetta la sua dignità accettando le menomazioni, accettando i cambiamenti di umore e anche gli atteggiamenti che non sempre sono condivisibili e comprensibili, ricordando che non tutti i gesti comunicano quello che possiamo recepire da una lettura superficiale, nascondendo il più delle volte un grande bisogno di affetto perché la tenerezza cui era abituata è scomparsa. I figli ormai adulti hanno i loro interessi, i nipoti lo guardano con distacco, pochi hanno tempo per lui. Inoltre nell'anziano è presente una forte paura, poiché convive con molteplici paure, paura del dolore e della malattia, paura della perdita di autonomia e del controllo della propria vita, paura del gravare sui propri cari o dell'essere abbandonato, paura del tempo perduto e della morte. È questa che farò un'osservazione un po' ardua, ma può aiutarci a comprenderlo meglio. Possono andare serenamente incontro alla morte solo quelle persone che sono maturate e hanno sapientemente valorizzato il tempo della vita. Secondo l'antropologia medica, ciò che mette angoscia alla conclusione della vita non è la morte, ma il tempo non vissuto, il tempo rimasto vuoto e sciupato, il tempo senza interessi e lotte, il tempo apatico e fatuo. E questo insieme di ricordi può provocare il senso del fallimento e i sensi di colpa che a volte sono acuti e difficilmente controllabili. Il confronto coraggioso con il passato e con la morte incombente è sempre un confronto ostico. Una particolare attenzione merita anche le modalità di accostamento e l'abusata abitudine di rivolgersi subito con un tu non sempre accettato. Chi chi lo fa nella maggioranza dei casi non è spinto da una moda giacobina, ma dal proposito di familiarizzare. Ma questa modalità espressiva può instaurare un senso di subalternità, di scarsa considerazione e un disagio soprattutto nella fase iniziale dell'incontro. Una seconda indicazione, l'aiuto che sollecita. L'idea di vecchiaia è spesso associata con quella di tristezza, di malinconia, di depressione e di pessimismo. L'anziano allegro sembra quindi una eccezione, perché la terza o quarta età sono accompagnate prevalentemente dalla rigidità non solo delle articolazioni, ma anche dei pensieri e delle decisioni. Quindi chi si pone accanto all'anziano deve stimolarlo a valorizzare il presente e le sue potenzialità, incitandolo a superare sia la tendenza centripeta che lo rinchiude nei propri orizzonti, rendendolo amorfo nei riguardi della realtà e quindi spingendolo a interessarsi unicamente della propria situazione psicosociale, come pure deve essere aiutato l'anziano a superare la tentazione di ritenersi come una nave in disarmo. Di conseguenza è dannoso sostituirsi a lui, imponendo delle soluzioni o rimpiazzandolo nelle attività che può svolgere seppure con lentezza. È necessario inoltre far riaffiorare le sue capacità umane e intellettive nascoste da scorie che il tempo ha sedimentato. E fino a quando è possibile va incoraggiato a intrattenere amicizie, a praticare i suoi abituali interessi e hobby, a coltivare la crescita culturale e sociale, a conservare l'igiene per il corpo e a curare la casa. Ricordo Bourget che nella natura il bosco ha nel trionfo dei suoi colori autunnali la sua primavera. Così anche la vecchiaia. La vecchiaia, se vissuta in pienezza, si trasforma in una nuova stagione interessante e serena. Invecchiare bene lo può fare soltanto chi accetta interiormente il progredire degli anni e di conseguenza ne accetta i limiti, ma ne coglie anche le opportunità. E ne sono stati esempi incoraggianti uomini eccezionali che hanno dato il meglio di sé nell'età avanzata. Pensiamo a Tolstoi, a Vanier, a Verdi, a Bellini, o persone che sono rimasti straordinari e in piena attività fino alla fine. Papa San Giovanni Paolo II, la Beata Madre Teresa di Calcutta, Frère Roger Schultz. Questa ottimistica visione della vita, pur nella vecchiaia, era presente ad esempio nel Santo Papa Giovanni XXIII, che quando fu eletto pontefice a 77 anni, fu subito definito dai commentatori frettolosi un papa di transizione, perché lo si riteneva anziano e con poche idee. Invece si è mostrato un anziano giovane, un anziano giovane con un'immensa fiducia nell'avvenire. E quei 5 anni di pontificato hanno trasformato sia la Chiesa che il mondo. Infine, un'esperienza da non sottovalutare ma da valorizzare è il diventare nonni, che può essere vissuta dall'anziano come una nuova rinascita. Una terza indicazione, la speranza che sostiene. La speranza è senz'altro un motore eccezionale della vita. Per questo un proverbio popolare afferma che è l'ultima a morire. Questa virtù, la virtù della speranza, solleva l'uomo dalle frustrazioni conseguenti alle delusioni, alle sofferenze o all'incapacità di cogliere l'esistenza nella sua bellezza e nella sua ricchezza. Ma nella nostra società incontriamo tanti pessimisti e molti delusi. Ciò significa che sperare per i più è difficile, soprattutto con l'avanzare dell'età. Eppure lo sperare è un potente antidoto all'angoscia, all'ansia e allo smarrimento. Quindi chi visita l'anziano deve proporgli momenti e spazi di speranza in un clima di apertura verso gli altri e verso le cose, aiutandolo a pensare positivamente, a combattere il pessimismo derivante dalle difficoltà nel recepire le nuove, forse avversive istanze dei nostri tempi, a sfidare la tentazione del ripiegarsi su se stesso. Consolatorie sono queste parole di San Giovanni Paolo II, che disse: rivolgendomi agli anziani, so di parlare a persone che hanno compiuto un lungo percorso. Parlo ai miei coetanei. Posso dunque facilmente cercare una analogia nella mia vicenda personale. La nostra vita è stata scritta dalla provvidenza nel XX secolo, che ha ricevuto una complessa eredità del passato ed è stato testimone di numerosi e straordinari eventi. Come tanti altri tempi della storia, esso ha registrato luci ed ombre, ma non tutto è stato oscuro. Molti aspetti positivi hanno bilanciato il negativo o sono emersi da esso con una benefica reazione della coscienza collettiva. Una fonte di speranza è anche l'evidenziare e apprezzare i piccoli risultati raggiunti giorno dopo giorno in qualsiasi campo. E anche un volto sereno e sorridente fa trasparire ottimismo e speranza. Ma voi capite che per infondere speranza bisogna prima possederla. Un inciso dunque. Anche in questo caso il cristiano ha un'opportunità di disporre di più rispetto agli altri, perché il suo sperare ha origine in Dio. È fondato sulla sua fedeltà di padre, che assicura che il susseguirsi degli avvenimenti, delle epoche, delle dittature, dei grandi personaggi, anche ora, non è che una cornice, perché all'interno della storia è presente e operante il Signore Gesù. Infine, una quarta indicazione, l'apprezzamento della loro esperienza. Accanto all'anziano, noi siamo i testimoni e i custodi dell'immenso valore delle sue esperienze, della sua saggezza, delle sue tradizioni, della sua memoria storica che rischia di perdersi. La memoria dei fatti appartenuti alla sua esperienza sono conservati saldamente, ricordati e narrati con facilità in un clima d'ascolto. Inoltre, questa narrazione per l'anziano ha anche un valore terapeutico. Il cardinale Colombo ricorda: lungo l'arco dei molti anni l'anziano è andato accumulando un ricco patrimonio di esperienze, di lavori, di vita. Il rapido progresso tecnico della nostra epoca può aver oltrepassato le prime, rendendole anacronistiche e quasi inservibili. Ma le esperienze di vita permangono come un tesoro sempre attuale e valido. Per questo la Bibbia insegna nel libro del Siracide: corona dei vecchi è un'esperienza molteplice. Una società indifferente alla storia e ai valori degli anziani non potrà sperare in un futuro felice, essendo come un albero senza radici. E a questo punto giungiamo alle conclusioni. Se pensassimo più spesso che la vecchiaia è naturale percorso della vita e che tutti dovremo, a Dio piacendo, affrontarla, e non vorremmo essere trattati in modo anonimo e quasi con disprezzo, cambieremmo determinati atteggiamenti che assumiamo nei riguardi degli anziani, iniziando dai nostri genitori. La storia biblica, che non idealizza la vecchiaia, anzi ne propone un ritratto molto realistico e a volte anche pessimistico, contiene però un elogio all'anziano, cui va tributato rispetto e dedizione, essendo un'istituzione fondamentale della società. A questo proposito afferma il libro del Levitico: alzati davanti a chi ha i capelli bianchi, onora la persona dei vecchi. Dio inoltre, con la collaborazione dell'anziano, compie alcune opere fondamentali nella storia della salvezza. Abramo, anziano, e Sara, sterile, in età avanzata, ottengono il dono del figlio Isacco, che rappresenterà con Abramo le radici genealogiche della fede cristiana all'inizio del suo cammino storico. Zaccaria ed Elisabetta, attempati, accolgono Giovanni Battista, il precursore di Gesù. E i vecchi Simeone e Anna, nel Tempio di Gerusalemme, per primi riconoscono il Messia e proclamano la sua missione salvifica. E oltre che a livello etico-religioso, il rispetto e la cura dell'anziano è un dovere sancito anche dalla Carta Costituzionale. Esempio l'articolo 38, quando sostiene che i lavoratori hanno diritto a poter avere mezzi adeguati anche nella vecchiaia. E gli anziani a noi più vicini sono i genitori. Il quarto comandamento rimane invariato nei loro confronti: onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i giorni nel paese che ti dà il Signore tuo Dio. E anche le conseguenze, possiamo dire, sono sempre le stesse. Afferma il libro dell'Ecclesiastico: figlio, soccorri tuo padre nella vecchiaia, non contristarlo durante la sua vita. Anche se perdessi il senno, compatiscilo mentre sei nel pieno vigore. Il libro dei Proverbi afferma: non disprezzare tua madre quando è vecchia. E sempre il libro dell'Ecclesiastico continua affermando: chi onora il padre espia i peccati, chi onora la madre come chi accumula tesori. Chi onora il padre avrà gioia dei propri figli e sarà esaudito nel giorno della sua preghiera. Chi onora il padre vivrà a lungo, poiché la pietà verso il padre non sarà dimenticata, ti sarà commutata a sconto dei peccati. E a queste esortazioni segue anche un duro ammonimento che troviamo nella lettera di San Paolo a Timoteo: Se poi qualcuno non si prende cura dei suoi cari, soprattutto di quelli della sua famiglia, costui ha rinnegato la fede ed è peggiore di un infedele. Un rilievo importante. Il rispetto dovuto ai genitori è vincolante in ogni caso. Oltrepassa l'ottimo padre, la madre premurosa, o i genitori fedeli, essendo un dovere vincolato dalla legge naturale. E per il cristiano c'è un motivo in più. I genitori sono stati collaboratori di Dio nel donarci la vita. Questo è l'onore che i figli devono attribuire al padre e alla madre secondo il decreto Gaudium et Spes. I figli risponderanno ai benefici ricevuti dai genitori con affetto riconoscente, con devozione e fiducia. Saranno loro vicini nelle avversità e nella solitudine della vecchiaia. Numero 48. Inoltre, il trattamento riservato dai genitori ai propri genitori, cioè ai nonni, è anche un'alta scuola pedagogica per i figli. E non dimentichiamoci infine quello che abbiamo già affermato all'inizio di questo capitolo, che la grandezza di una civiltà si misura dall'attenzione che essa porta a queste ricchezze e di conseguenza alle garanzie che sa offrire alle persone anziane di poter sempre incrementare il proprio inserimento anche operativo come membri di una comunità. Dobbiamo dunque tutti insieme costruire una cultura che sappia supportare sempre di più quest'ultima tappa della vita. Ma l'anziano è anche un portatore di doveri, perciò deve il massimo rispetto ai figli e alle loro famiglie, permettendogli la libertà nelle scelte e nei giudizi, evitando indebite pressioni o ostacolando la programmazione del loro futuro. Grazie dell'attenzione.